radiofonica.com.
Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di A Walk in Time. Finalmente siamo sbarcati negli anni 80, ovviamente le voci sono sempre le solite, Lucia, Deborah, però stavolta abbiamo anche una sorpresa, abbiamo un ospite.
Un caro saluto agli ascoltatori radiofonica.com e di Walk in Time, Civic 97, subito dopo Walk in Time. Ciao, sono Marco, per chi non lo sapesse, io e Deborah finalmente ci rincontriamo.
E infatti...
Ebbene sì, questi sono gli incontri amorosi tra me e Marco in radio, perché appunto dopo aver avuto una collaborazione su un altro programma bellissimo che Marco continua a fare, quindi sponsorizzateci, c'è questi due secondi per sponsorizzarti.
Cioè, questa sponsorizzazione io chiedo un guest starring, visto che la Fontana mi ha rubato la mia co-conduttrice, quindi...
Ma veramente è un po' il contrario, però vabbè.
Ma stiamo parlando degli anni, mi avete chiamato perché in questi anni, diciamo, sono forse, mi autoreputo uno dei maggiori esperti per quanto riguarda, visto che anche io, come penso anche voi, i miei genitori avevano la mia età negli anni 80, quindi è un periodo che conosco molto bene anche a livello musicale.
E sarà di sicuro un grandissimo piacere nel corso dell'appuntamento averti qui con noi e sentire le tue pillole di saggezza, perché veramente...
Ma poi com'è strano sentire una voce maschile all'interno del programma, perché hai visto, dopo quasi un anno di programma sentiamo finalmente una voce maschile,
una
anche i nostri radioascoltatori,
una voce,
insomma,
maschile, e non è neanche calabrese, quindi una persona che parla in italiano, signori. Qua Walk in Time oggi si è veramente rivoluzionato.
Viva le quote blu, viva le quote blu. Parlate tanto di quote rosa, viva le quote blu questa sera.
E infatti sì, molto bene, molto bene. Noi comunque rinnovo quindi il fatto che siamo felici di averti come ospite.
Grazie a voi per l'ospitata.
Grazie quindi di essere qui. Durante, insomma, tutta la puntata poi ci racconterai qualcosina riguardo questi anni, nonostante tu non l'abbia vissuto, ma visto che li reputi tuoi, insomma,
la tua anima evidentemente è lì.
Sono trash,
come l'anima, come
trash,
l'anima della Fontana
trash
è nel 1968, la tua è nel 1985, facciamo.
assolutamente.
Bene, intanto io ne approfitto per salutare Danny alla regia, che come sempre ci tiene compagnia durante quest'ora e mezza,
ci fa incazzare di sicuro.
Povero Danny. Allora io direi di partire con il primo brano, se siete tutti d'accordo.
Assolutamente sì.
Allora introduciamo questo 1985 con un brano, diciamo, epico. Loro sono gli Europe e questo è The Final Countdown.
Thank you.
sigla dei Final Countdown. Veramente, siamo entrati nell'atmosfera. Marco, sei soddisfatto? Tra l'altro, noi ricordavamo anche che è stata la colonna sonora di notte prima degli esami.
Ebbene,
sì, insomma.
Con Faletti e Vaporini.
Esatto, con...
ma soprattutto con Faletti, insomma.
Tanta roba, Faletti e il suo Uccido. Quindi lascio la parola alle conduttrici, che tanto torno nel mio angolino.
Sì, questo è il mio turno. Allora, a te piace la storia? Di la verità.
Ero secchione a scuola.
Eri secchione.
C'avevo 9-10.
Oh, allora forse ricordi quello che è successo negli anni 80 in Italia. Qua da Walking Time ormai il nostro pubblico radiofonico lo sa che io sono l'addetta al pippone storico. Mi dispiace, ma è questo il mio compito. E quindi partiamo appunto con quello che è successo nella seconda fase degli anni 80 nella nostra bella Italia. Nell'85, il 24 gennaio, Walter Rieder, ovvero il criminale nazista responsabile della strage di Marzabotto, ce la posso fare oggi, ottiene la grazia del governo italiano e ritorna in Austria. Questa l'ho inserita, diciamo, tra le notizie, non solo perché ovviamente il personaggio è un grandissimo criminale, quindi meritava di essere ricordato, ovviamente per poterlo insultare ancora un po', ma soprattutto perché vedremo che in questi anni in Italia praticamente vengono assolti tutti. Cioè tutti coloro che sono stati responsabili delle stragi, vedremo Piazza Fontana, Piazza della Loggia a Brescia, il periodo, gli anni di piombo negli anni 70, adesso ecco puntualmente vengono assolti, quindi...
Vabbè, dico anche che in questi anni affiora uno dei più grandi, diciamo, imprenditori italiani.
Ovviamente,
anche in politica non posso fare nomi.
Ovviamente.
Uno che con le serate eleganti,
guarda,
ci ha fatto un brand.
Di lui ho già trovato tantissimo materiale, ma non ne ho voluto volutamente parlare, perché ovviamente lo riprenderò nel 94 quando fa l'ascesa. Però tu che sei un futuro avvocato, insomma, ci dà la conferma che in questo periodo vengono assolti praticamente tutti?
Sì,
cioè, vi rendete conto di quello che fate?
Ma io non c'entro niente, perché diciamo io sono nato nel 90, quindi non
è
vi
vero.
Prendete responsabilità con me. Vabbè, la giustizia italiana non è tanto cambiata dagli anni 80,
esatto,
da quello
esatto.
che è noto.
Comunque, continuando, il 29 maggio, sempre dell'85, ritroviamo purtroppo la strage delle Selle, ovvero a Bruxelles, durante la finale di Coppa dei Campioni, giocata ai tempi dalla Juventus, che ha vinto, e Liverpool, olè, scusate per la tragedia, però dobbiamo sempre festeggiare la vittoria della Juventus, muoiono 39 persone sugli spalti, proprio perché gli hooligans inglesi si erano, diciamo, rifugiati su quel periodo, su quella tratta dello stadio, che ovviamente non ha retto il peso ed è andata giù. Il 24 giugno, sempre dell'85, a proposito di assoluzioni, infatti vengono assolti a Bari i responsabili della strage di Piazza Fontana, che si era verificata a Milano nel 1969.
Olè,
dimmi Marco.
Olè, olè.
Era solo un olè.
Olè, la giustizia italiana mi dà sempre grandi emozioni e grandi soddisfazioni.
È molto soddisfacente.
No.
E ancora non abbiamo toccato gli anni caldi, non vedo veramente l'ora di arrivare agli anni 90. Sempre nello stesso anno, nell'85, purtroppo ritroviamo anche la morte del grande scrittore Italo Calvino. E in più che cosa succede? Questo ne ho già parlato la volta scorsa, per te che sei un ospite, casomai ti anticipo giusto un attimo.
Ma vi ascolto.
Se negli anni 70, grazie. Se negli anni 70 comunque abbiamo ritrovato gli attentati terroristici o le Brigate Rosse, dai primi anni 80 purtroppo ritroviamo gli attentati a causa della mafia. E infatti nell'86 si apre il processo fatto a casa nostra. In realtà in questo caso ritroviamo il rinvio a giudizio, ma cioè, fatevi due conti, ragazzuoli, gli indagati erano 707, quindi veramente si parla di un blitz immenso. Infatti il maxi processo si aprirà poi nell'86 nell'aula bunker costruita apposta per l'occasione, e da lì vedremo anche, insomma, quello che capiterà. Nell'87 altro scrittore che purtroppo ci abbandona, ovvero Primo Levi, che si suicida. Cioè, l'ha pensata così,
ha fatto molto bene visti gli anni, secondo me ha scelto la soluzione
sì,
migliore.
Infatti si è lanciato dal terzo piano, non dalla finestra ma dalla tromba delle sue scale, quindi nel suo portone praticamente, quindi
sì,
era tutta una cosa molto molto studiata. E giusto per concludere, nel max processo proprio fatto a casa nostra, in quest'anno, nell'87, arriva il turno, diciamo, del grande, del mitico, del farabutto Andreotti, che poi verrà assolto, guarda caso, nel 2003, però gli stessi giudici sottolineano che anche se lo stavano assolvendo, ovviamente fino al 1980 non potevano che ricordare che lui ha effettivamente avuto dei rapporti con la mafia. Quindi ecco, la situazione continuava ad essere abbastanza pesante.
Molto bene, molto bene. Vabbè, dopo aver parlato insomma per l'ennesima volta di Andreotti, che tanto ormai ce lo ritroveremo sempre, costantemente.
Beh, ma i democristiani ci sono sempre, ragazze. Cambiano, mutano come i serpenti.
lo abbiamo notato, veramente.
Sono un po' come le epidemie. Allora, tipo la malattia di qualcosa, la peste. Ecco, i democristiani come la peste, visto? Allora, ci andiamo ad ascoltare un pezzo di un figo di cui parlavamo proprio l'altro giorno, insomma, durante la scorsa puntata. Lui è Bon Jovi, quindi
il mascellone,
tanta roba, e questa è la bellissima Living on a Prayer. Con Bon Jovi e Living on a Prayer, questa canzone energica oggi su www.radiofonica.com. Allora, Marco, cosa ne pensi di Bon Jovi? Insomma, dici un po', è un grande cantante?
Anche, è un grande cantante, una di quelle pillole mattutine nella mia playlist, non posso dire il marchio, però una delle mie pillole mattutine quando mi sveglio, perché è una canzone che secondo me dà tanta carica, dà tanta energia, mi fa muovere anche il ciuffo.
Ammazza.
Te la fa prendere proprio bene la mattina.
Come fate a svegliarvi con questa musica? Cioè vi alzate e strillate?
Madonna, quanto è triste la fontana, quella come minimo si ascolta Chopin, quelle cose.
No, in questo periodo sono con la primavera, veramente, di Beethoven, se dobbiamo essere.
Che palle. Mamma,
sto scherzando, mamma mia. Dai, ritorniamo alla parentesi storica. Insomma, abbiamo visto che in questi anni Ottanta, come al solito, la situazione in Italia non è mai delle migliori. Ma quando mai noi in Italia abbiamo avuto una situazione tranquilla? Mai. Cioè, adesso che faccio Walking Time mi rendo conto che siamo un paese nato e destinato a soffrire. Perché
potresti fare una tesi sulla disperazione italiana.
Sulla disperazione italiana, è vero. Guarda, me la pubblicano anche perché è un dato di fatto. E infatti continuiamo con i fatti, perché se prima ho accennato al maxi processo fatto appunto al pool di casa nostra, nell'87 cosa nostra?
Hai detto casa.
Ho
nostra.
Detto casa nostra. Vabbè, lo potevi dire al microfono, Marco.
Cioè, non vorrei parlarti sopra, però
di cosa nostra.
Non capivo casa nostra.
Di cosa nostra a casa nostra, perché poi ecco io e Deborah viviamo proprio lì praticamente. Ritroviamo comunque alla fine del maxi processo che si è concluso con la bellezza di 19 ergastoli, secondo me anche un po' pochi, 342 condanne e 117 assoluzioni. Quindi per la prima volta nella storia italiana le assoluzioni sono state decisamente meno confronto le condanne.
Cioè, neanche al processo di Norimberga c'era
infatti,
così tante.
Sì, una
così
cosa allucinante. Notizia positiva: nell'88 a Roma sfilano più di 200.000 donne per richiedere una nuova legge contro la violenza sessuale. E qui ne approfittiamo anche noi di A Walking Time, che appunto siamo due ragazze, per riconfermarla ancora oggi, perché in realtà il femminicidio non è andato minimamente a diminuire. Non mi risultano che vi siano delle leggi che vanno effettivamente a difendere le donne che sono poi vittime di questo schifo, se proprio lo posso indicare così. E già nell'88 appunto il problema era molto evidente, quindi altra pillola che ci deve far riflettere. Nell'89 invece ritroviamo Forlani, che viene eletto come segretario politico della Democrazia Cristiana. Un applauso
ancora
alla Democrazia Cristiana.
Che loro. Cioè, sono come i Sith di Star
Ma
Wars.
Non è finita qui. Non è finita qui, perché in realtà nell'89 ritroviamo il famoso accordo CAF. Cioè, la Democrazia Cristiana non è che era rappresentata solo da Forlani, ma abbiamo Craxi, Andreotti e lo stesso Forlani per questo CAF. E lo stesso anno, appunto, Andreotti diviene presidente del Consiglio. Tanto ormai era stato assolto, che gliene frega a lui.
Il triste delle meraviglie,
ma
proprio.
Infatti,
Craxi, che intanto poi lo affronterà.
Ne ho già parlato pure la volta scorsa, ho detto cioè, ufficialmente preparati alla rovina, fondamentalmente. Andreotti, che insomma è stato proprio personaggio principale della rovina italiana. E Forlani, che ovviamente andava un po' dove lo portava il vento. Concludo con questi bruttini anni Ottanta, almeno dal punto di vista storico, tanto poi ci consoleremo di sicuro con la musica. E a proposito di Cosa Nostra, quindi della mafia siciliana, sempre nell'89 sugli scogli di Villa d'Addura in Sicilia viene trovato un borsone pieno di ordigni. Perché? In quella località vi era una villetta che era stata affittata in quel periodo dal magistrato Falcone, che insieme a due amici suoi svizzeri, ovviamente conti, diciamo se li sanno fare, stava indagando sul fenomeno del riciclaggio. Questo ovviamente è stato, diciamo, uno dei primi segnali che la mafia ha dato a Falcone. E la cosa ancora più triste di tutto quello che poi è successo è che in quel periodo il magistrato era accusato da parte, diciamo, dell'intera cittadinanza palermitana di non aver detto il vero, che quel borsone lo aveva posto lui in realtà in quella posizione e che lui aveva agito in questo modo solo per farsi della pubblicità, cosa che ovviamente non è andata così e lo sappiamo tutti per bene. In conclusione, altro problema che purtroppo, e anche questo ci deve far riflettere, è più che attuale, anzi è proprio il problema del 2015, ritroviamo il primo decreto sugli immigrati, che ai tempi è stato fatto da Martelli, che ai tempi appunto estendeva il diritto di asilo politico, di assistenza e anche di quote d'ingresso per il futuro. Curiosità vuole che proprio lo stesso anno in cui è stato fatto questo primo decreto a favore poi degli immigrati, lasciando stare la situazione odierna che è un po' degenerata, lo stesso anno è nata anche la Lega Nord. Quindi ecco come è destino non solo che l'Italia deve essere sempre disperata, ma soprattutto, ahimè, deve essere sempre divisa, perché se al sud gli immigrati arrivano, al nord i leghisti li respingono, comunque non li rispettano.
Ma se io chiedessi l'asilo politico tipo a San Marino dopo... Cioè...
Anch'io,
infatti,
ci ho pensato, ma
scappiamo.
Ci ho pensato anch'io. Vabbè, prima di scappare noi restiamo in Italia con un pezzo italiano del 1986. Loro sono i Mattia Bazzar e questa è Ti Sento. potentissima voce di Antonella Ruggero, la stavamo appunto commentando qui in studio. Insomma, che personalità, che donna.
Una donna di altri tempi, Mattia Bazzar, sicuramente ancora Antonella Ruggero ha una presenza scenica e una potenza vocale, come diceva anche Deborah, paragonabile forse a quella di Mina, un'altra grande cantante italiana. Tornando a noi, io sono curioso, fatemi
sentire. Bene, tornando a noi passiamo da una donna italiana a un'altra donna che a te piace tanto.
Ma io forse...
Ma passiamo proprio a una Madonna, che ecco, Marco è stato colpito al cuore. Quindi andiamo a scoprire quella che era Madonna in quegli anni, insomma. Tu già lo sai, quindi puoi intervenire in qualsiasi momento,
quindi
caro Marco.
Andare, tanto lo sai le cose.
No, la bacchetto si sbaglia, io da Madonna
la bacchetto si sbaglia. Va bene. Allora, Madonna, ossia Madonna Louise Veronica Ciccone, cantautrice, attrice, produttrice discografica e cinematografica, anche se... un po' maluccio,
anche
cinema,
scrittrice, mi hai detto scrittrice, regista,
anche scrittrice, regista,
attrice,
insomma
tutto.
È una dea praticamente, Madonna.
Faceva tutto tranne depilarsi.
Ecco, questa...
in quegli anni andava così.
In quegli anni era troppo impegnata.
In quegli anni il pelo era di moda, insomma. Capace di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica con i suoi comportamenti trasgressivi e i suoi videoclip, si è guadagnata così il soprannome di regina del pop. È l'artista femminile che ha venduto maggiormente nella storia della musica. Pensate che ha venduto 300 milioni di dischi, quindi insomma, mica poco. La rivista Rolling Stone l'ha inserita al 36esimo posto nella lista dei migliori 100 artisti musicali di tutti i tempi. Quindi molto bene. Nel 1982 pubblica il suo primo album dal titolo appunto Madonna, perché sempre molto originali questi cantanti.
Molto megalomane, la sua la megalomania già si vedeva in quegli anni della
No, ma anche Queen in realtà avevamo fatto la stessa cosa, quindi era proprio
tutti
un vizio.
Fanno...
Sì.
Ottiene 5 dischi di platino proprio con quest'album e il brano Holiday è quello che rappresenta il primo vero successo, insomma, di questa cantante. Nel 1984 c'è il secondo album, che è Like a Virgin, che raggiunge il primo posto della Billboard 200. Il disco diventa un successo planetario, infatti si piazza al primo posto per 6 settimane negli USA, vendendo oltre 10 milioni di copie. Quindi pensa un po', guarda come emergeva questa stella. Nel 1986 esce True Blue, che è il primo album di un'artista femminile che entra direttamente alla numero 1 della Billboard 200. Quindi insomma, tanta roba, Madonna già all'epoca. Tant'è che in un'intervista proprio in questo periodo disse io voglio essere una di quelle star che insomma verrà ricordata nei tempi, negli anni. E così infatti è stato, come ci puoi confermare anche tu, Marco.
Io sono sempre senza parole quando si tratta di un'artista che forse è stata anche una delle prime precursora delle cantanti comunque internazionali, perché è stata la prima pop star che riempiva gli stadi come a quegli anni facevano i Queen o altri,
o come faceva Michael Jackson, ecco.
Il re del pop, è stata una delle prime attrici, cantanti,
ballerine,
è un po' tutto, che è riuscita a concorrere con grandi artisti maschili quando le donne ancora non avevano così erano sempre marginali nella musica rispetto agli uomini.
E infatti sì, insomma, una donna con le palle, come si suol dire. Pubblica nel 1989 Like a Prayer, il terzo album consecutivo che raggiunge la vetta delle classifiche, vende oltre 15 milioni di copie e ottiene ben 4 dischi di platino. Pensate che il video di Like a Prayer, quello che ci ricordiamo un po' tutti con le croci in fiamme, il santo, eccetera, eccetera, fu censurato in Italia, il Vaticano si scagliò contro e praticamente lei impedì di suonare per un anno in Italia. Pensate un po' il potere del Papa.
Era Giovanni Paolo II in quel periodo, quindi
esatto.
Ricordiamocelo.
Nonostante però questo, diciamo, nonostante la considerazione di questo video, insomma, il singolo è uno dei più venduti della storia. Quindi, insomma,
alla faccia del Papa. Ha vinto la Madonna.
Ecco, questa ci stava proprio.
Quanto allora. Sei bassa,
Fontana. Nel 1990 esce The Immaculate Collection, una raccolta di successi vari ed eventuali di Madonna, che vende 30 milioni di copie. Si apre poi nel 92 la fase più controversa dell'artista, perché pubblica Erotica, in cui l'artista diventa molto più spinta,
Marco,
molto più sensuale.
Placa l'ormone.
Nel 1995, tra le tantissime cose, perché fu un anno molto, diciamo, prolifico per la cantante, partecipa come ospite al Festival di Sanremo, cantando Take a Bow. L'8 marzo 2015, proprio per parlare insomma dell'ultimo evento, presenta il suo nuovo Rebel Heart in anteprima mondiale A che tempo che fa di Fabio Fazio. Il tour avrà inizio il 29 agosto del 2015, quindi siete tutti invitati a partecipare.
Ecco, hai capito?
È già sold out a Torino, già ho visto, quindi già mi sono informato.
Allora consolati di annunciarla, dai, la puoi annunciare.
Allora, questo è uno dei brani, Deborah. Anche qui si nota il grande amore che c'è tra me e Deborah, perché questo è uno
mi alzo e me ne vado.
Ciao, te ne puoi anche andare, che tanto dopo di
prendere il mio posto.
Tanto dopo di te ci sta Sivi, che Deborah rimani, che facciamo anche Sivi, che ciao Lucia, non ci servi più.
È stato un piacere.
Allora, Like a Prayer, Madonna, uno dei pezzi storici più belli di questa cantante, ci sentiamo tra poco su Walking Time. Siamo rientrati in Walking Time con, vabbè, mi avete invitato apposta perché è una delle mie star delle mie star che amo di più in assoluto. E ricordo anche che con questa canzone Like a Prayer cantò qualche anno fa al Super Bowl con un grande coro di gospel, quindi con questa lei che si sollevava sempre, la solita megalomane, che lei si sollevava in cielo come al solito. Ma...
Però giusto un attimo per creditarla, ma ne vogliamo parlare del tonfo che ha preso l'altro giorno sul palco? Cioè è stata proprio sfigata il ballerino, cioè lei se l'è presa con un Versace che ha fatto il mantello
Armani,
è vero, era Armani, non Versace, ma certo che sei proprio tutto. Mamma mia, non si può dire
niente. Il Marco è informatissimo.
Però ha fatto una bella figuraccia, questa la devi
ammettere. Ma secondo me, conoscendo la Queen, secondo me l'ha studiata, perché lei è anche un po' regina di marketing e sa
sempre... E delle figure di merda, se le studia pure quelle.
Ma proprio finisco con questa, una che nel nuovo album, come diceva Deborah, Rebel Heart, che mette, ha messo delle accessori fetish a personaggi storici come Martin Luther King, esatto, Mahatma Gandhi, lo fa semplicemente perché oltre a essere una cantante è anche una grande marchettara, si può dire, di marketing, è molto preparata,
è vero,
e sa come parlare di sé, come confermarsi sempre l'indiscussa regina del pop
nel bene e nel male,
e infatti non per niente continua ad esserlo. Insomma, spostiamoci oltreoceano, torniamo nella nostra Italia. Sempre in quegli anni c'era, insomma,
il cantante preferito di Deborah,
uno dei cantanti che già la volta scorsa avevamo ascoltato, e sto parlando di Vasco Rossi, il Blasco Nostrano. È esattamente lui. Il Blasco Nostrano ha pubblicato ben 37 album, pensate, dall'inizio della sua carriera. Ha composto più di 150 canzoni e ha venduto oltre 35 milioni di copie. Quindi bei numeri. Soprannominato inizialmente Comandante dai membri del suo fan club ufficiale, questo diciamo è uno dei suoi nomi di identificazione tutt'oggi, ed è considerato uno dei massimi esponenti della musica italiana. Il primo esordio di Vasco Rossi sia nel 1978 col primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone, distribuito solo in Emilia Romagna. Nel 79 esce con Non siamo mica gli americani, un album contenente la celebre canzone Alba Chiara. Nel 1980 incide Colpa d'Affredo, tra l'altro un bell'album, e Vasco inizia così a farsi notare, e nell'81 arriva al successo con il singolo Siamo solo noi, che tuttora diciamo viene considerato uno dei singoli migliori, anche degli album migliori dell'artista. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con Vado al Massimo, facendo ovviamente scalpore perché si presenta ubriaco. Ma
andava al massimo, effettivamente.
Andava proprio, proprio bene.
Che poi arrivò, forse fu la sua unica partecipazione a Sanremo.
No, e qui ti smentisco, perché l'anno seguente ritorna a Sanremo con Vita Spericolata. E anche in questa occasione fa scalpore, perché durante l'attacco dell'ultimo ritornello Vasco abbandona il palco, lascia lì il microfono e praticamente prova che stava cantando in playback, perché era stato costretto a cantare in playback.
Un rocker.
Quindi pensa tu.
Proprio una rockstar, tipica mossa da rockstar.
Ebbene sì, anche un'altra delle tipiche mosse da rockstar è quella di farsi arrestare spesso e volentieri per alta velocità in macchina col grammi di cocaina, pistole, cioè ha fatto di tutto veramente in quegli anni.
Strano che sia ancora arrivato nel 2015.
Quello che stavo pensando anch'io, dico strano che è ancora vivo, infatti.
Allora, stavo parlando, ecco appunto, siamo arrivati a questo epilogo di Sanremo, poi il sesto album di Vasco Rossi fu appunto Bollicine, che è un po' quello che tutti noi ci ricordiamo in realtà, che lo consacra definitivamente come rocker italiano. Fu l'album più venduto dell'anno e restò in classifica per 35 settimane. Nell'85 pubblica Cosa succede in città, nell'87 torna di nuovo in scena con C'è chi dice no, dopo essere stato arrestato per l'ennesima volta ritorna libero, e infatti il 1989 è l'anno di Liberi Liberi, giusto appunto. Nel 93 pubblica Gli spari sopra, ottenendo 10 dischi di platino.
Ah, effettivamente è bella questa.
Molto 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 un bell'album veramente. Nel 98 esce Canzoni per me e trionfa a Sanremo con Io no, e infatti io me la ricordo tra l'altro questa canzone. Vince per la prima volta la Targa Tenco come il miglior album dell'anno, e fu tra l'altro un anno d'oro per Vasco Rossi, perché si esibì all'Heineken Jamming Festival di Imola davanti a 130.000 persone. Quindi insomma un bel pubblico. Il 2001 è l'anno di Stupid Hotel, nel 2004 invece pubblica Buoni o Cattivi, che anche questo fu il disco più venduto di quell'anno, e sempre nel 2004, il 24 settembre, si esibisce a Catanzaro gratuitamente davanti a 400.000 persone, tant'è che lo stesso Vasco ha ribattezzato questo evento Vasco Stock. perché fu davvero...
Sì, no, ma più che altro perché poi quella sera c'era veramente il diluvio universale, il fango ci arrivava oltre le ginocchia, era un casino e nonostante tutto nel pratone
le 400.000 persone
pieno.
Sono rimaste comunque ad acclamare
direttamente dalla Calafrica,
direttamente da Catanzaro, esattamente. Nel 2005 riceve dallo IULM a Milano la laurea honoris causa in scienze della comunicazione, quindi io e Vasco Rossi siamo laureati praticamente in scienze della comunicazione, con la differenza che io ho pagato le tasse, lui no.
E la pedina penale pulita.
Ecco, gli viene data questa laurea per essere stato artefice di una rivoluzione musicale con significativi connotati sociali e relazionali addirittura. Nel 2008 esce Il mondo che vorrei e proprio l'ultimo album di Vasco Rossi esce il 4 novembre del 2014, che è Sono innocente, ed è stato l'album più venduto appunto dello scorso anno in Italia.
Ma pare che tanto qualsiasi album lui sforna poi diventa puntualmente l'album più venduto, anche se insomma c'è una grande grossa differenza con il primo Vasco Rossi e con il Vasco Rossi che insomma stiamo ascoltando noi negli ultimi anni.
Penso quello dei clippini
abbastanza notevole.
Beh,
tu che
molto
pensi?
Molto più riflessivo rispetto al Vasco Rossi, quello un po' più trasgressivo, quello contro
di sicuro
le
pippa di meno adesso, quindi ecco.
Ma sicuramente
l'adrenalina è minore.
L'hanno disintossicato per bene, si vede che le cliniche hanno fatto il loro lavoro e finalmente è venuto fuori quel lato, perché ricordiamoci che anche Vasco Rossi ha scritto canzoni per Patti Pravo e quindi c'è un grande cantautore, certo, cioè dopo dietro la sua immagine di rocker contro tendenza, contro le regole, contro la società, contro il sistema, ricordiamoci la profondità di questo grande artista.
Alla fine lui ha avuto una vita spericolata, quindi insomma se l'è goduto appieno. E noi non possiamo fare altro che andarcelo ad ascoltare. Questo è Vasco Rossi con Brava Giulia.
Voglio vivere
la nostra Italia. Questo era Vasco Rossi con Brava Giulia. Torniamo negli Stati Uniti e parliamo adesso di un altro grande di quegli anni, che fu Prince. Il nostro Marco è molto contento. La foto puntata questa, Marco, hai visto?
Vabbè, gli anni 80, come dicevo prima all'inizio, sono stati anche gli anni in cui i miei genitori avevano la nostra età, quindi un periodo che ben volentieri anche in casa ho avuto il piacere di ascoltare uno tra questi artisti. E lascio la parola a te, perché mi fa che te la sei sbagliato pure su Prince.
Molto bene. Allora, Prince Roger Nelson, cantautore, polistrumentista, produttore, attore, regista e sceneggiatore statunitense. Pensate che il nome Prince deriva dalla band del padre, che era Prince Rogers Trio. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al 27° posto nella lista dei 100 migliori artisti. Nel 1984 ottiene il successo mondiale con la famosissima Purple Rain, sia nella musica che nel cinema, raggiungendo così la prima posizione nelle classifiche dei single, degli album e dei film. Quindi ovunque.
Boom, boom.
Ha iniziato col botto. Il 1985 ci fu questo nuovo lavoro di Prince, appunto Around the World in a Day, che fu un album chiaramente pop rispetto a quello precedente. L'11 giugno del 1987, in occasione dell'uscita dell'album Sign of the Times, viene per la prima volta in Italia al Pala Trustardi di Milano, e il concerto fu davvero un successone, cioè ci fu il sold out istantaneo, cioè viene Prince, tutta Italia va a vedere Prince. E questa è una cosa bella, perché quell'Italia era una bella Italia che ascoltava questo tipo di musica.
Vi ricordo che qualche anno fa è stato anche qui all'Umbria Jazz Prince,
infatti.
Quindi non per questo rimane pur sempre uno dei più grandi artisti.
Io ancora non c'ero.
Sì. Nel 1989 collabora con Madonna nell'album Like a Prayer. Scrivendo e incidendo con lei il duetto Love Song. I due hanno avuto in realtà un breve flirt proprio in quell'anno, soltanto che poi nel 1985 insomma si lasciano e non si sono più parlati per 20 anni. Anzi, se tu vai a trovare le interviste di Prince, parla malissimo di Madonna fino al 2011, poi si sono riappacificati.
Pensa che due di picche gli avrà dato la Veronica. Pensa che due di picche.
Secondo me ci è rimasto veramente male, ma veramente.
C'è stato
male
sotto Madonna.
Nel 92 pubblica Love Symbol Album, il 14° album della sua carriera, vincendo un premio come l'artista più influente della musica degli anni 80. Musicalmente rimane il miglior lavoro dell'artista, sia per impegno, sia per qualità dei brani e sia per qualità dei musicisti. Nel 94 pubblica Come, l'album in cui l'artista parla di sesso in tutte le sue forme. Ha fatto un po' come aveva fatto Madonna con Erotica. Dimmi, Marco.
Non so se te lo ricordi, 1989 fu anche la colonna sonora del primo film di Batman di Tim Burton.
Bravissimo.
Con Jack Nicholson.
Esatto, esatto.
Che poi per me è il più bello.
Eh sì, in effetti avallo questa tesi. Nel 96, proprio il 96 in realtà è l'anno del divorzio con la Warner Bros, cioè dopo una collaborazione da una vita, e infatti pubblica l'ultimo album dal titolo Chaos and Disorder. Il 15 marzo del 2004 entra nella Rock and Roll Hall of Fame e Alicia Keys l'ha presentato dicendo: ci sono molti re, Re Enrico VIII, Re Salomone, Re James, King Kong e Three Kings, ma c'è solo un Prince. Quindi che presentazione. Nel 2004 pubblica Musicology, con un album con canzoni orecchiabili ma pur sempre ricercate. E nel 2014 esce Plectrum Electrum, il 34° album di Prince. Ho trovato due curiosità sull'artista. Il primo è che è alto 1,58 m, quindi pensate, piccolo piccolo. E la seconda è che Freddie Mercury era un suo grandissimo fan e andava a tutti i concerti di Prince.
È uno dei più grandi artisti che ci possa essere. Quindi sicuramente posso lanciare l'ultimo pezzo.
Vai.
Lancio l'ultimo pezzo. Questo forse è uno dei pezzi che ancora, se lo metti in discoteca, fai boom, fai proprio.
Togli ancora, cioè è proprio, è così.
È così, forse è uno dei dei prezzi, diciamo, iniziamo già a svalvolare.
Un po' caro come prezzo.
Uno dei pezzi che forse più lo distingue, lo più contraddistingue anche nell'airplay radiofonica, è proprio Kiss di Prince, e ce l'andiamo ad ascoltare. Time to ask it.
Su radioponica.com, ovviamente a Walking Time, Lucia, Debora e Marco, perché olè, oggi c'è l'ospite. Oggi abbiamo il maschio.
E che ospite?
Abbiamo il guest starring come nei migliori telefilm americani. Guest starring Marco Piscede direttamente da Civic.
Esatto, direttamente da Civic. Ecco qua, abbiamo fatto proprio la carrambata in realtà, soprattutto tra te e Debora, visto che qua, pare che sono io l'intruso. Trova l'intruso. Vabbè,
fuori dai piedi.
Allora, tu sei ospite perché, per chi si fosse appena collegato, quindi non sa di che cosa stiamo parlando, siamo sbarcati negli anni Ottanta, già la volta scorsa, quest'anno li stiamo concludendo, e tu sei un patito di questi anni, sei nato lì in realtà, anche se sei più grande.
No, ma io ho sbagliato epoca, no, io ho sbagliato epoca.
E anche io ho fatto
questo
errore.
Vabbè, tu continua con queste cose da sinistroide, 68, gonne lunghe, capelli sporchi, queste cose... Palle.
Spare proprio, no?
No, vabbè, tu tutto sotto sei una sessantottina o una...
Sono un hippie. Vabbè. Odio lavarmi, infatti, è una cosa che mi...
No, vabbè, lasciamo perdere questo. Dicevamo che gli anni Ottanta sono anche gli anni del trash, gli anni in cui forse i nostri genitori, penso anche voi, sono gli anni in cui si sono... Pensa che molti genitori, ma anche molti miei amici mi raccontavano che non esistono reperti fotografici perché i genitori si vergognavano così tanto che hanno bruciato molte foto.
Sì, era il periodo alla fine dei capelloni, dei frangettoni, no, veramente, erano orribili vestiti anni Ottanta.
Sì, vabbè, le gonne di tulle. Voi vi devo bacchettare, non avete messo Cyndi Lauper, che proprio
hai ragione.
È l'emblema degli
anni
Ottanta.
Abbiamo già parlato prima, hai effettivamente ragione.
Ma poi che altro? Sicuramente l'anno delle gonne di tulle, non so se vi ricordate.
Degli spallini, le spalline. Cioè gli spalloni in realtà erano veramente allucinanti.
Che erano orribili, tra
per
l'altro.
Per non parlare delle tute che si utilizzavano per andare in palestra, cioè il body tipo fucsia su dei leggings gialli a pois blu. Erano veramente...
Beh, ricordiamo che erano anche gli anni di Flashdance, Dirty Dancing,
appunto.
Erano anni in cui il musical sulla danza andava molto in voga in quegli anni. Però ricordiamoci una cosa che voi tanto schifate negli anni Ottanta. Vi ricordo che un anno, due anni fa, c'è stato il boom dei leggings a fiori. E se voi andate a vedere le foto delle vostre mamme in quegli anni, si portavano i leggings a fiori.
Io più che altro ho indossato i leggings a fiori, ecco, di mia madre. Quindi ecco, la
torniamo.
Moda alla fine ritorna sempre.
Ma sono anche anni che secondo me, come diceva anche Deborah e come diceva anche Lucia, sono anni in cui un po' la televisione, anche la televisione italiana, cambia in peggio. Vabbè, diciamo anche in meglio per chi come me è stato un amante degli anime e dei manga giapponese, perché anche l'anno in cui sbarcano i più grandi manga come Capitan Harlock o tanti altri, o come, non so se vi ricordate, Candy, vabbè, c'era anche Gem e le Holograms, tutti i pezzi top degli anni Ottanta, oppure non
che
mi
poi ci siamo anche portati insomma negli anni seguenti, quindi nel decennio seguente.
Ma Giorgi, quanti ce ne stanno, poi Kiss Me Licia. È stato un anno che sono stati anni sono stati anche gli anni di Michael Jackson, quindi
anni di rivoluzione culturale, diciamo, è generale, appunto.
Ma è stata un'epoca in cui presagisce un po' quello che poi è stato il benessere degli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, un po' gli anni in cui l'Italia ancora non era, diciamo, con una mano davanti e una dietro come adesso,
no, infatti,
attualmente nel 2015,
con le pezze al culo, per usare.
Volevo essere fine.
Il periodo proprio del boom economico forse lo abbiamo passato, però ecco, di sicuro negli anni 80 non si stava poi così male, o meglio, di sicuro si stava meglio negli anni 80 che oggi nel 2015, sembra un po' un paradosso.
Beh,
però.
Ma sì, erano anche altri anni, anche a livello generazionale, come i nostri genitori, non c'era bisogno come noi poveri sfigati di andare all'università per avere forse un lavoro da commesso, tutto rispetto per questi tipi di lavoro. In quegli anni comunque bastava un diploma, o comunque c'era una grande possibilità lavorativa, non bisognava per forza pagare per poi ritrovarti a fare un lavoro che potevi fare anche prima senza andare per forza
all'università. Arrivavi comunque alla nostra età fondamentalmente, che già potevi lavorare in un'azienda o ovunque e iniziare a versare i contributi, quindi ecco, sì, da questo punto di vista effettivamente erano anni decisamente migliori in Italia. Debora vuole dire qualcosa?
Erano gli anni, no, anche del trash.
Sinceramente no, perché stavo pensando al fatto che, appunto, quando tu hai detto si stava meglio negli anni 80 che adesso, cioè è paradossale, però penso l'infanzia di mia madre, l'adolescenza di mia madre è stata sicuramente più bella della mia a questo punto, perché
sì, c'erano anche poi altri valori
in questo modo, sì vabbè, sicuramente
non solo
poi
dal punto di vista economico, ma proprio anche la persona,
però
in sé per
hanno
sé
toccato comunque un po' il benessere che noi abbiamo toccato di sfuggita e che poi purtroppo ci è venuto a mancare, perché
ma
insomma,
ricordiamo che gli anni
ora
sono stati anche gli anni in cui si è molto parlato e si è molto discusso anche di film precedenti come Filadelfia o altri, comunque la lotta all'AIDS proprio in quegli anni degli anni 80
è stato scoperto e affermato, ne abbiamo parlato infatti lo scorso appuntamento
infatti
dell'AIDS.
Come dicevamo e ricordavamo, sono stati anche gli anni in cui grandi artisti come Freddie Mercury si sono ammalati, oppure era una malattia che ignorantemente negli anni 80 era classificata, etichettata solo con le persone omosessuali, poi smentita perché è una malattia,
no, che può venire ovviamente
a persone eterosessuali, perché certo, bisogna usare o semplicemente
fatelo strano ma fatelo sano, ti ricordi, a digestivo, questo è stato il motto.
Ciao Guarino, anche
ciao
qui.
Altra Guarino, ciao Silvia, ciao Morlacchi, ciao. E infatti vedi, stasera veramente ci siamo riuniti, perché se voi due siete stati coppia Civic, in realtà io e te siamo coppia digestivo,
ma noi siamo stati,
ecco,
anche coppia, noi
siamo stati coppia all'UMF, siamo, no, al Festival del Giornalismo,
i segugi di Radiofonica, non ci perdevamo.
Soprattutto siamo stati coppia alla festa di Agraria, questa andava ricordata pubblicamente.
Va bene, io direi, a parte queste parentesi
personali,
ti potrei rovinare
per quel dopo quella festa.
A parte queste parentesi personali, penso che i nostri radioascoltatori proprio se ne sbattano in questo momento.
Passiamo alla musica, dai.
Io direi di passare alla musica con un pezzo tutto italiano di una grande artista italiana,
persona,
Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.
Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano nascere le frasi da bambine. Dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare.
Cose le donne non dicono.
Io ti faccio anche un programma insieme a te su quello che voi non dite. Ma il discorso fondamentale per chiudere questa bellissima canzone è che fondamentalmente, come dite sempre, ormai vi ho imparato a conoscere, non sapete neanche voi cosa volete da un poraccio di uomo, da uno straccio di uomo. Li martoriate, ma non lo sapete manco voi che volete. Siete donne fantastiche creature, però non sapete che volete, ditelo.
E infatti c'hai ragione, Marco. Su questo non posso dire nulla, devo solo tacere. Ma direi di andare a parlare di cinema, così per cambiare argomento, di modo che non si parli più delle donne. Parliamo del cinema di quegli anni. Allora, nel 1986 esce un bellissimo film, 9 settimane e mezzo. Chi non se lo ricorda?
Dun 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 dun. Vabbè, il famoso,
ecco,
spogliarello.
Chi non canticchia la canzone di Adrian Lyne con Mickey Rourke e Kim Basinger. Bellissima Kim Basinger, tra l'altro. Grazie a questo lieve erotismo presente nel film, i due raggiungono una grandissima popolarità, i due attori. Infatti comunque Kim Basinger poi di a poco diventerà una delle star del cinema attuali. È considerato uno dei film di culto di quegli anni, proprio anche per la popolare canzone che tu prima ci accennavi.
Provavo, scimmiottavo.
Provavi ad accennarci.
Scimmiottavo, perché dire cantare non era una parola grossa.
Effettivamente, su questo. Allora, nel 1987 invece è l'anno di Attrazione Fatale, sempre di Adrian Lyne, è il film più visto dell'anno e ha come protagonisti Glenn Close e Michael Douglas. Ricevette ben 6 nomination agli Oscar. Sempre del 1987 troviamo un film tutto italiano di Bernardo Bertolucci, che è L'ultimo imperatore, un colossal di successo mondiale che segnò una svolta decisiva nella carriera del regista. Infatti, proprio grazie a questo film, nel 1989 vinse 9 Oscar e 9 David di Donatello, quindi insomma, pensa un po'. Nel 1988 il film rivelatore dell'anno è Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
Hashtag Lucia Fontana.
Di Pedro Almodovar, che ottenne 5 premi Goya e 15 candidature all'Oscar. Sempre del 1988 è un bellissimo film tutto italiano di Giuseppe Tornatore. Sto parlando di Nuovo Cinema Paradiso, vincitore del Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes sempre nell'89, vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero e del Golden Globe nel 1990. Andatelo a vedere perché Nuovo Cinema Paradiso è bellissimo. Il 1989 invece fu l'anno di A Spasso con Daisy di Bruce Beresford con Morgan Freeman e Jessica Tandy, che vinse 4 premi Oscar nel 1990 affrontando appunto la tematica del razzismo, però da una prospettiva del tutto nuova, perché comunque era una commedia fondamentalmente, quindi con i toni della commedia. E l'ultimo film di cui volevo parlare così brevemente, sempre dell'89, è L'attimo fuggente di Peter Weir con Robin Williams, un film che penso tutti noi abbiamo visto. È stato inserito al 52esimo posto nella classifica dell'American Film Institute, incassò 235 milioni di dollari in un solo anno e vinse il premio Oscar nel 1990 come miglior sceneggiatura originale.
Quante ne sa? Com'è preparata la ragazza?
1989 è anche l'anno di Batman, come dicevamo prima, Tim Burton.
Ecco, molto bene.
Era giusto ricordarlo, infatti. Ma Marco, è stato veramente un grandissimo, immenso piacere averti qui con noi da Walking Time. Noi tanto, cioè, ci si becca sempre qui in radio, però ecco, fare la diretta insieme tutte e tre, abbiamo coronato, ecco, un ciclo che era iniziato ma sempre separato. Io e te, o tu e lei, finalmente oggi abbiamo
abbiamo riunito la sacra famiglia radiofonica.
Ovviamente quando vuoi sei sempre il benvenuto.
Ma anche voi quando volete, le porte sono sempre aperte. Siamo una grande famiglia, mi piace condurre sia con te in digestivo, con lei quando conducevo Civic 97. Bel programma, continuate ad ascoltare. Quindi io lancio l'ultimo pezzo, così almeno vi saluto che devo scappare. Con un altro, chi l'ha scelto sto pezzo? Deborah, immagino.
No, l'ha scelto Lucia. La rocchettara.
Allora non hai capito niente.
La rocchettara di turno.
Mazza, pensa, questo era un po' più stile Deborah, ho detto. Però brava Lucia. Allora,
grazie.
Un pezzo di uno dei gruppi forse
più strong.
Più strong, di cui ho anche la maglietta di H&M con la scritta Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, 1987. Buon ascolto, buon Walking Time. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre con queste due stragnocche di radiofonica.com, la Deb e la Lucia.
E grazie a Marco Piscetta.
Ciao Marco.
Ciao. Diciamo è perfetta per noi di Radiofonica, che siamo in una grande giungla, siamo un branco di animali qui dentro, un casino,
no, soprattutto vabbè. Danny,
in particolare Danny, cioè veramente lui è lo scimmione per eccellenza.
Siamo tornate in due.
Siamo ritornate
Marco,
in due, infatti.
Marco ci ha lasciato.
Marco se n'è andato e non ritorna più.
Si è sentito minacciato da due donne, cioè da
in
questa presenza
della sottoscritta, visto che sono stata accusata di essere nervosa, esplosiva,
aggressiva. Una tigre.
Sì, forse è perché sono anni particolari anche dal punto di vista mondiale, quindi in realtà io ero semplicemente concentrata su quello che dovevo dire. Si è salvato in calcio d'angolo perché si salta l'ultimo pippone di storia, però voi purtroppo che ci state ascoltando ve lo dovete sorbire. Allora, no, in realtà sono veramente anni molto, molto, molto importanti per la storia mondiale. Partiamo dall'85, dove in Russia viene eletto Gorbaciov come sottosegretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e diventerà un personaggio principale delle vicende mondiali per il semplice motivo che sarà il primo sottosegretario, in questo caso, ad incontrarsi con il presidente degli Stati Uniti, che in quel periodo è Reagan. E loro per la prima volta si incontrano a Ginevra per discutere sulla riduzione degli armamenti. Già la volta scorsa l'ho ricordato, lo ricordo di nuovo adesso e con questo concluderò, perché sono anni in cui esiste ancora il muro di Berlino, il mondo continua ad essere diviso, la guerra fredda effettivamente ancora c'era, però ecco, dall'85 in poi inizia a diminuire. E diciamo che se nella parte occidentale del mondo si cercava un po' di trovare una soluzione comunque alla pace, purtroppo invece in Africa fu veramente fortissima la repressione fatta ovviamente sui neri, in particolare contro l'African National Congress, che a quel tempo era seguito dal grandissimo Nelson Mandela, che tra l'altro è venuto a mancare anche da un anno e mezzo, insomma veramente sì, da poco tempo. E quindi ecco, altro grande personaggio, forse uno dei più importanti, li abbiamo citati tutti, ho avuto l'onore di parlare di tutti loro, da Malcolm, appunto lo stesso Nelson, a Gandhi, insomma Martin Luther King, veramente li abbiamo incontrati tutti quanti. Quindi ecco, continua ad essere molto pesante. Basti pensare che sia in America che in tutta la comunità europea contro il razzismo furono introdotte appunto delle sanzioni molto ma molto pesanti, e infatti da lì a poco evidentemente il problema, diciamo, verrà risolto, mai totalmente, però insomma. Nell'86, altra grande tragedia, anche questa purtroppo non potevo non ricordarla, ritroviamo la tragedia di Chernobyl. Il reattore nucleare infatti esplode, provocando migliaia di morti, ma più che altro questo ce lo ricordiamo tutti, anche noi che non eravamo ancora nati in quegli anni, ma le immagini continuano a circolare, soprattutto insomma le cause che poi sono state provocate, diciamo, nell'ambiente. Proprio la radioattività presente ha veramente distrutto sia le persone che l'agricoltura, e ricordiamo che tra l'altro la nube radioattiva durante l'estate si spostò proprio verso l'Europa, in questo caso anche in Italia. Tra l'altro con l'occasione saluto anche mia madre, che proprio lei mi raccontò che in quegli anni il raccolto che aveva fatto mio nonno non poteva essere venduto, ma anzi tutto buttato, proprio perché era radioattivo, quindi in quel periodo veramente tutto doveva essere buttato. Perciò di conseguenza immaginate anche il disastro economico per quanto riguarda ovviamente il settore agricolo del periodo. Nell'87 abbiamo ancora un altro incontro tra Reagan e Gorbaciov, ovviamente in questo caso parlano e contrattano, diciamo, una maggiore riduzione sempre degli armamenti nucleari, ma anche degli euromissili, che, giusto per ricollegarmi un attimo allo scorso appuntamento, proprio a causa dell'euromissile si è verificata la strage di Ustica, quindi l'aereo che all'improvviso è esploso perché un missile vagante passava di lì.
Passava,
ecco,
per caso di lì.
Ma le cose più strane tocca sempre a me dirle alla fine. Concludo questi primi 5 minuti di storia mondiale con l'elezione di George Bush, che non è W. Bush ovviamente, ma il babbo, come appunto nuovo presidente degli States.
Molto bene, allora noi ci andiamo ad ascoltare una canzone tutta italiana, proprio
veramente,
perché appunto stai
siamo
parlando
cariche.
Di States. Questa è una canzone del 1987, vincitrice del Festival di Sanremo, è diventata poi inno nazionale della nazionale appunto cantanti, quindi cantata da Morandi, Tozzi e Ruggeri, pensate che trio. Questa è Si può dare di più.
Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi fare di più.
dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu.
Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere mai come fare, non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più, perché il tempo va sulle nostre vite.
Bisbigliare con la mia comparella, vabbè, niente.
Parlavamo dei disegni perché Lucia Fontana è un'artista e quindi disegna benissimo, me li stava proprio spiegando.
Ti stavo spiegando un mio attacco d'arte improvviso, poi, cioè,
art attack,
proprio art attack, fatto. A proposito, ma sai che l'ho rivisto, Giovanni Mucciaccia inizia con un nuovo programma tutto tecnologico, grandissimo.
È diventato un nerd.
È diventato un nerd, no ma veramente, io ero una di quelle bambinette, quando arriveremo agli anni 90 ne parleremo, art attack, dai, era veramente...
Porca
simpatico. Poi qualsiasi cosa provavi fare a casa era inutile perché non usciva mai. Però ecco, mi sentivo un po' Neil il grande artista, quello che faceva quei disegni giganti, tipo quei vestiti, con tutte le cose, ecco. Vabbè, piccola parentesi idiota, ritorniamo di nuovo alla storia mondiale, che per quanto sia tragica in realtà finisce con una bellissima notizia. Allora, nell'88 termina la guerra tra Iraq e Iran, che avevamo visto giusto la volta scorsa, proprio per i possedimenti petroliferi che in quel caso riguardavano il territorio di Bassora, ma cioè fondamentalmente, ecco gli americani che ritornano, grazie, finalmente vi posso insultare, che loro due hanno smesso di combattere, ma poi di mezzo si ci mette l'America che appunto combatte con
come
l'Iran
sempre.
E con la Libia, cioè è il casino, infatti come noi diciamo sempre, io non vi voglio raccontare tutto, ma vi voglio dare solo delle piccole pillole di storia, quindi chi è interessato se le vada ad approfondire. In questo periodo ritroviamo anche il famoso embargo che l'America appunto fece all'Iran e tutto il casino poi con Reagan, che in realtà si scoprì che gli americani hanno venduto comunque, nonostante l'embargo, delle navi agli iraniani, e quindi di conseguenza allora tu mi dai la conferma che l'intrallazzo c'è sempre. Ecco, bravi geni della lampada. Va bene, lasciando stare questo, nell'89 purtroppo ritroviamo un altro grande pezzo di storia, un simbolo diciamo che è passato appunto alla storia, perché a Pechino, precisamente in piazza Tiananmen, viene repressa con grandissima violenza la manifestazione pacifica che veramente aveva diciamo portato a scendere nella piazza quasi mezza Cina. Fondamentalmente viene appunto repressa con grande violenza, e qua ritroviamo il famoso ragazzo che totalmente disarmato si diciamo posizionò in modo bello, fisso, stabile, coerente con l'idea che aveva in testa nel mezzo della strada, costringendo i vari carrammati a fermarsi. Quindi il ragazzo è passato alla storia un po' come quando abbiamo parlato del 68, il ragazzo che a Prada si diede
fuoco,
così come tutti i vari hippie del 68. Anche lui, diciamo, è diventato un simbolo pacifico della rivoluzione. E sempre in questi anni non solo ritroviamo i vari incontri, diciamo, tra Reagan e Gorbaciov, ma anche proprio la riduzione dell'Armata Rossa. Infatti alcuni paesi finalmente si liberano del comunismo che li avevano veramente oppressi, e tra i primi ricordiamo l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia e la Germania dell'Est. Altri problemi abbastanza pesanti erano presenti in Bulgaria e Romania, ma insomma da lì a poco anche loro riusciranno a raggiungere il suo obiettivo. Gli anni Ottanta sono anche i primi anni riguardo alla sensibilizzazione dell'ambiente. Infatti nell'Antartide, ecco che cosa significava questo disegno, significa il buco dell'ozono. Viene scoperto questo buco di dimensioni inquietanti, e proprio nell'87 vengono, diciamo, eliminati dal commercio tutti quei prodotti che avevano, diciamo, il gas nocivo, che adesso non ricordo come si chiama, insomma la lacca, i deodoranti, qualsiasi cosa,
tutti gli spray,
che hanno effettivamente contribuito proprio alla formazione del buco dell'ozono, che adesso i cinesi continuano, ecco, adesso un nuovo nemico, i cinesi continuano.
Quello ce l'abbiamo in comune.
Sì, perché loro si giustificano della serie, voi tanto l'avete avuto il boom economico, adesso è il nostro turno. Sì, ma non è che devi fare gli stessi errori. Vabbè, vi avevo detto che la parte storica si completava concludeva con una bellissima notizia, e infatti, indovinate, nel 1989 ritroviamo appunto la caduta del muro di Berlino. Il 9 novembre precisamente, appunto, il muro di Berlino viene distrutto, le scene le conosciamo tutte, sono abbastanza commoventi, e così facendo viene, diciamo, posta definitivamente la fine della guerra fredda.
Benissimo, allora, dopo questo momento di suspense,
è stato molto pathos.
Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo che ha molto pathos.
Io li adoro loro due, veramente, non loro due.
loro due. Allora, ci andiamo ad ascoltare You Two con With or Without You.
Set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
ho 23 anni, una vita davanti e non ho mai visto gli U2 e mio padre, che saluto ovviamente, se li visti in concerto a Svizzera, in Svizzera, non ricordo dove di preciso, se devo essere
queste
sincera.
Sono le ingiustizie della vita.
Negli anni 80 proprio.
Vedi,
quindi
che
lui
si
era
stava
proprio
meglio
giovane.
Prima.
Hai capito che si stava, era meglio morire da piccoli che vedere sto schifo da grandi, guarda.
Ecco.
Cioè, è proprio vero, perché è una cosa che non si può sopportare. Papà, questa me la pagherai.
Vabbè, quindi invitiamo il padre di Lucia a regalarle un biglietto per gli U2,
esatto.
Così la farà felice. Intanto andiamo a vedere un po' le curiosità velocemente di quell'epoca. Nel 1986 a Firenze si apre Firenze per l'Europa, un ciclo di mostre in occasione della ricorrenza della nascita di Donatello, che mette Firenze al centro dell'attenzione per un anno.
Come se non lo fosse mai stato poi Firenze al centro del mondo.
E in TV debutta la mitica corrida Dilettanti allo sbaraglio, condotta dal grandissimo Corrado. Vi ricordate tutte le pentole? Madonna, io ricordo.
Ma le facce poi di Corrado davanti ai soggetti.
Bellissimo. Nel 1987 in TV torna Enzo Tortora col suo ciclo di trasmissioni dal titolo Portobello, colui che era stato arrestato. Ne avevamo forse parlato, sì, anche la volta scorsa. Prendono il via alcuni programmi di cultura e informazione come Mixer Cultura e Samarcanda di Michele Santoro. Spicca sempre in quell'anno l'edizione di Fantastico, condotta di Adriano Celentano, passato alla storia sia per i famosi silenzi tipici di Adriano Celentano e sia per i sermoni di stampo ecologico sociale che improvvisava, insomma, così il nostro molleggiato.
Scimmiottava.
Cioè. Nel 1988 si apre a Torino il primo Salone del Libro. Si apre anche il caso della Sacra Sindone, che all'epoca la Chiesa dichiarava che fosse falsa, quindi poi non si è mai
capito. E qui Dan Brown ha avuto l'illuminazione e si è fatto i miliardi poi a distanza di anni.
Bravo Dan Brown, che ha approfittato. Nel 1989 in TV per la prima volta il discorso del Presidente della Repubblica viene trasmesso a reti unificate anche dalle TV private. Arriva Blob, debutta anche Piero Chiambretti proprio in quest'anno, sbarcano in Italia i Pink Floyd che si esibiscono a Venezia nella meravigliosa cornice.
In realtà forse c'erano già stati con il live di Pompei, se non sbaglio.
Sì, sì, però sbarcano.
Quindi è la seconda volta, poi il live sì di Venezia è stato veramente il più bello. E ritroviamo anche qualche scoperta scientifica. Alcune le avevo già annunciate la volta scorsa, ovvero si diffondono fondamentalmente personal computer, quindi la tecnologia è al centro della situazione. Infatti nasce il secondo modello della Apple, poi vi sono i vari computer molto più commerciali come il Commodore 64, che l'articolo 31 hanno dedicato anche a una canzone. Nell'85 nasce anche il primo sistema Windows e tra i videogiochi più, diciamo, gettonati ritroviamo Pac-Man e Super Mario Bros.
Pensa un po', tra l'altro volevo solo aggiungere che gli italiani proprio in questi anni ballano la famosissima, cioè sei pronta Lucia che adesso dobbiamo ballare, ballano la famosissima lambada.
Olè, questo era il momento più atteso della puntata, degni, la puoi anche mandare, cioè, in onda direttamente.
Noi abbiamo fatto questa puntata solo per riascoltare la lambada.
Ma che ce ne frega a noi di Prince, di Madonna, ma
soprattutto
viva la lambada.
Ma pensate quante pomiciate con questa canzone.
Grazie alla, quanti concepimenti grazie alla lambada, molti figli, siamo tutti figli,
siamo
della
tutti
lambada.
Infatti sì. Ebbene sì, cara Lucia. Allora io direi di salutare i nostri radioascoltatori, ringraziarli per essere stati con noi durante questa bella oretta
anche
e mezza, anche oggi. Vi diamo appuntamento la prossima settimana, perché saranno gli anni 90.
Lo sbarco negli anni 90 e qua diventiamo noi le protagoniste della situazione.
Finalmente.
Ovviamente dobbiamo dire in diretta che nell'89 sei nata tu, cara comparella, anche Giacomo.
Grazie.
Che saluto, quindi ecco.
Noi siamo i più vecchi, io, Giacomo, Luca, siamo tutti,
sì,
vecchi.
Siete un po' vecchi, quindi a momenti arrivo io che entro in scena. Ricordiamo ovviamente il sito internet radiofonica.com, la nostra fanpage A Walk in Time, basta digitare su Facebook e ci trovate. Ringraziamo anche Denny alla regia, che ha fatto nonostante tutto
puntuale,
un buon lavoro.
Puntuale come al solito. E noi vi lasciamo così sulle note della
ballate
lambada. Ciao.
Ciao.
Sempre aonde eu vou. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por dia instante foi.
estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no
radiofonica.com.